di trovarsi lì. E adesso dov'è che siete? Dov'è il tempo ci porta sempre alla deriva? Ci lascia all'istante ancora un po' più soli. Basta un messaggio e una birra cena che cambia il vento e ti ritrovi lì.
Buonasera e benvenuti alla rubrica Tecnologia Contemporanea. Prima di iniziare vorrei fare gli auguri a tre nostri autori: Emil Sokolovic, auguri, Matteo Nunner, auguri, Andrea Zanuso, auguri. La settimana scorsa abbiamo parlato di intelligenza artificiale, diciamo a livello generale, delle varie definizioni che si sono verificate nella storia e quello che noi intendiamo con intelligenza artificiale. Questa sera invece cercheremo di far vedere le applicazioni dell'intelligenza artificiale. E ora chiamo l'ingegnere elettronico Mario Giardini che ci illustrerà. Buonasera Mario.
Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti.
Ok, possiamo iniziare. Non so, dobbiamo iniziare con le slide o vuoi iniziare?
Aspetta che faccio una piccola presentazione. Noi la settimana scorsa abbiamo cercato di definire qual è il campo di indagine dell'intelligenza artificiale, così come la si intende oggi, e come invece veniva intesa all'inizio quando nacque questo tipo di ricerca. Abbiamo visto che le definizioni sono cambiate nel tempo e conseguentemente gli oggetti che rispondono a queste definizioni sono diventate applicazioni dell'intelligenza artificiale. Questa sera cercheremo di elencarne un po' di queste applicazioni nei vari settori che possono interessare un po' tutti noi, la sanità, i trasporti, l'educazione e così via. Quindi parleremo delle applicazioni e spero, ovviamente con il tempo a disposizione è molto difficile approfondire gli argomenti, ma spero che comunque gli accenni che ne facciamo possano suscitare una discussione interessante fra di noi. Quindi se vogliamo mettere la prima slide, per favore Giuseppe. Sì, la seconda, chiedo scusa. Ok, io intanto mi scuso. Non troppo in fretta. Mi scuso per l'inglese, ma sono slide che io uso per un corso che tengo sull'introduzione all'intelligenza artificiale. E mi piace l'idea che i ragazzi che mi seguono imparino anche un po' di inglese, che è uno strumento importante. Allora, quali sono i campi che più ci toccano da vicino di applicazione dell'intelligenza artificiale? Io ne ho elencati 8. Probabilmente se ne possono elencare ancora altri. Ovviamente c'è il campo della sanità che interessa tutti, i trasporti, il workplace sono i luoghi di lavoro, come cambiano i luoghi di lavoro e il lavoro e quindi anche le opportunità di lavoro, la robotica, l'educazione. Sull'intrattenimento abbiamo tutti un'idea un po' più precisa di ciò che è l'intelligenza artificiale, perché basta andare al cinema e la vediamo dispiegata in un sacco di film. Ci sono poi altri aspetti di sicurezza che, se ci sarà tempo, ne parleremo. Allora, incominciamo a parlare della sanità, quindi la prossima slide. La sanità è uno dei campi in cui si sperano dei grossi vantaggi dall'applicazione dell'intelligenza artificiale. Ci sono vari settori di interesse. Il primo che io sto citando nel mio elenco è il supporto alla diagnostica, cioè realizzare tramite l'intelligenza artificiale dei sistemi, delle applicazioni che possano aiutare i medici a diagnosticare meglio le nostre malattie. Quindi qui non si tratta di farsi visitare da un computer e farsi curare da un computer, ma si tratta di mettere il medico e chi ci cura nelle migliori condizioni per poterlo fare. Ci sono molte applicazioni specializzate alle quali si pensa. La prima, la più ovvia, è quella di mettere in piedi un sistema che davvero consenta di seguire, come dire, la vita clinica di tutte le persone per tutta la loro vita. Ora, questo tipo di informazione è disperso, ma è cruciale e spesso le persone, con l'avanzare dell'età, non sono le migliori fonti di informazione per un medico che deve diagnosticare su un loro problema, i loro ricordi, no? Quindi, questo elettronizzare, come dire, le cartelle cliniche di tutte le persone avrà un'utilità perché evidentemente mette di fronte al medico che ci sta tentando di curare in quel momento tutta la nostra storia. Un'altra applicazione interessante è quella che ci si aspetta, e cioè di automatizzare la ricerca di dati di informazione nella letteratura scientifica disponibile. C'è poi quello che viene chiamato healthcare analytics. Che cos'è questo Healthcare Analytics? È quello che riguarda l'analisi di tutto ciò che può riguardare le malattie degli esseri umani che sono state affrontate e diagnosticate nel passato. Si tratta di costruire una banca dati che abbia la maggior quantità possibile di informazioni utili. Cioè, che cosa si è fatto di fronte a certi sintomi, di fronte a certe risonanze magnetiche, di fronte a una serie di informazioni nel passato. Ora, perché questo? Perché le macchine hanno una capacità di memoria e di elaborazione dei dati che gli esseri umani non hanno. Quindi il discorso non è sostituire il medico e la sua capacità di ragionamento, ma è di mettere a disposizione del medico e della sua equipe il passato, cioè la storia, e quindi la possibilità di verificare ciò che è stato fatto da altri colleghi, magari contattarli, magari, come dire, scambiare informazioni. Quindi questo significa un progresso enorme. Il problema, ne parlavamo prima di iniziare la trasmissione, è questo tipo di informazione è troppo dispersa, è una quantità di informazione grandissima e spesso non è in forma digitale. fino a qualche anno fa, quando facevamo una risonanza, ci consegnavano non un CD, ma ci consegnavano una busta enorme con dentro dei negativi. Quindi questo è sicuramente uno dei settori di applicazione dell'intelligenza artificiale alla medicina e alla sanità che più si cerca di realizzare e che più incontra difficoltà. Non ultimo è il fatto che queste informazioni comunque sono delle informazioni riservate, protette dalla privacy, e quindi, come dire, distribuirle, disseminarle costituisce comunque un problema. C'è un'applicazione interessante di deep learning di cui abbiamo parlato la settimana scorsa per quanto riguarda la classificazione e l'interpretazione di quello che si chiama diagnostica per immagini. Cioè l'idea è quella di realizzare dei programmi che siano in grado di classificare e al limite, ma molto al limite, molto nel futuro, interpretare le immagini di una risonanza magnetica, di una tomografia, di una ecografia. Quindi non si tratta di, come dire, classificare, ma di interpretare il dato e mettere questa interpretazione a disposizione del medico. Una delle cose che si pensa di poter realizzare a breve è quello di automatizzare la radiologia per una serie di aspetti anche, come dire, squisitamente tecnici. Pare essere uno dei settori dove fare una radiografia e ottenere da parte di un computer una prima risposta sul risultato e quindi sull'interpretazione della radiografia sia possibile. Infine c'è un campo molto interessante che è quello del predictive diagnostics. Che vuol dire? Vuol dire in sostanza mettere insieme tutte le informazioni che permettono di individuare dei rischi potenziali a cui è sottoposta una determinata persona. Ovviamente non ha a che fare solo con la genetica, ha a che fare anche con, dati di altro tipo, per esempio l'ambiente nel quale si vive, il lavoro che si fa e così. Ci sono dei problemi, una quantità di problemi legali e ci sono anche dei problemi di natura squisitamente tecnica. Quindi, come dicevo prima, io credo che in questo settore si possa fare molto per aiutare a curare meglio e a curare rapidamente. C'è un settore interessante anche per ciò che riguarda il monitoraggio e anche, come dire, l'addestramento del paziente. Oggi come funziona? Anche per una semplice visita di controllo io devo andare dal medico in ospedale. Bene, l'idea è quella che tutto ciò che si può vedere da lontano e che non richiede un contatto ravvicinato, una presenza ravvicinata tra uomo e tra il paziente e il suo medico, può essere realizzato. In parte, e ci sono un sacco di apps disponibili oggi, già sullo smartphone, lo sapete, non basta correre e c'è un'app che vi conta i passi, che vi conta le calorie e così via. E tutto questo sarà, come dire, migliorabile anche in relazione al miglioramento dei dispositivi allo studio, che sono o di tipo indossabile o di tipo impiantabile. Io lo so che impiantare dei dispositivi fa pensare a controlli occulti, però se voi pensate che nessuno rifiuta un pacemaker, non vedo per quale motivo un domani si dovrebbe rifiutare un pacemaker che è dotato anche della capacità di fare un elettrocardiogramma e di spedirlo al medico che ti segue in caso di necessità. Andiamo alla slide successiva. No. Ops. Torniamo indietro, per favore. La numero 4. Ecco. Qui siamo nel campo della robotica applicata alla chirurgia. Ora, storicamente, la prima applicazione che io ho trovato è il RoboDoc di un'azienda che però è fallita, e la prima applicazione alla quale si era pensata era la chirurgia di tipo ortopedico. Le ragioni sono abbastanza evidenti, la macchina è molto più precisa di quanto possa essere una mano umana e quindi si è pensato di iniziare da lì. Sono poi venuti sul mercato una serie di altri sistemi. Uno è piuttosto noto, si chiama Da Vinci, lo fabbrica questa Intuitive Surgical americana, ed è nata questo robot come un aiuto a realizzare dei bypass al cuore con un obiettivo che l'invasività fosse la minima possibile. Su questo tipo di filone di ricerca si sono sviluppati altri sistemi che si occupano per esempio del cancro alla prostata oppure di tutto ciò che può essere realizzato tramite la laparoscopia. E i vantaggi dell'intelligenza artificiale io ho cercato di elencarne alcuni. Per esempio alcuni di questi dispositivi consentono in laparoscopia una visione tridimensionale oppure una realtà aumentata, come si suol dire, e si sono scoperti nuovi marcatori. Insomma, gli studi hanno permesso di creare quello che si chiama un ecosistema di innovazione in questo settore. Se andiamo avanti, per favore. Ok, questo è un settore importante perché è tutto ciò che ha a che fare con i pazienti che hanno superato una certa età. La previsione a livello mondiale che nel 2030 il 25% della popolazione supererà i 65 anni, e io dico meno male che si invecchia, e quindi ci sono problemi legati alla qualità della vita, all'indipendenza, alla salute vera e propria, al benessere delle persone. In questo tipo particolare di problematica di salute entrano anche altri aspetti e altri aiuti. Per esempio, tra un po' parleremo di trasporti, ma il fatto di realizzare in un futuro, si spera non troppo remoto, le macchine che si guidano da sole significa permettere, per esempio, a persone anziane e malate di potersi recare in un ospedale senza dover necessariamente essere accompagnati dal figlio o dal nipote. E sarà possibile, come dire, distribuire esperienze e informazioni sono allo studio, per quanto riguarda la qualità della vita e rendere indipendente le persone di una certa età, dei dispositivi intelligenti, dei robot per esempio che aiutino a vestirsi e a lavarsi. Sembra una cosa non di troppo conto, ma se pensate a una persona anziana che magari vive da sola, questi aspetti assumono, come dire, un'importanza fondamentale. Per quanto riguarda la salute e il benessere, ci sarà una remotizzazione di tutto ciò che è remotizzabile e quindi la possibilità di monitorare i pazienti a distanza e di personalizzare quelle che sono le cure e l'assistenza in caso di malattie croniche oppure di, come dire, di situazioni in cui le malattie, come capita purtroppo, sono più di una. Tutto questo dipenderà molto anche da i dispositivi che verranno realizzati in ambito intelligenza artificiale, che comprendono per esempio dei dispositivi di assistenza fisica, come potrebbero essere i camminatori intelligenti oppure le sedie a ruote e così via. Se andiamo avanti, per favore. Ora, l'impatto che avrà l'invecchiamento della popolazione sui sistemi sanitari dei paesi, di tutti i paesi del mondo, sarà piuttosto alto. Quindi uno degli elementi fondamentali anche dell'intelligenza artificiale applicato alla sanità è quello di migliorare il sistema sanitario di un paese. Ora, non esiste networking, cioè rete intesa come insieme di dispositivi che permettono a enti diversi di collaborare efficacemente. Da noi poi, ma anche nel resto dell'Europa, la sanità è regionalizzata e quindi questo è un impedimento ulteriore. Sarà necessario remotizzare tutto quello che è romotizzabile e robotizzare quello che è robotizzabile, perfino, perché no, la consegna dei pasti, visto che oggi ci sono già dei robot nei ristoranti giapponesi che lo fanno. In sostanza, ci sono due aspetti. Uno è quello di permettere a medici e infermiere di avere più tempo a disposizione per fare il loro mestiere, che è quello di curare le persone. E l'altro aspetto è quello di migliorare l'organizzazione dei sistemi sanitari. Se andiamo avanti, per favore, Giuseppe. No, quest'altro ancora. Ok, va bene così. Parliamo un po' dei trasporti. Oggi abbiamo le automobili che sono diventate abbastanza più intelligenti, più sveglie, tra virgolette, e che incorporano una gran quantità di dispositivi che, stando alle definizioni attuali di intelligenza artificiale, sono applicazioni di intelligenza artificiale. Quindi il controllo della stabilità, il controllo della trazione, l'ABS, rientrano tutti in quella categoria di dispositivi che sostituiscono il guidatore in una qualche attività, frenata senza bloccare le ruote, controllo della stabilità, controllo della velocità del veicolo. Voi impostate con il cruise control 80 km all'ora e la macchina va a 80 km all'ora. Siamo a livello di macchina che si guida da sola? No, e siamo piuttosto lontani da questo. Qual è lo scopo di una macchina che si guida da sola? In primis è quello di ridurre il numero degli incidenti. Ogni anno muore più di 1 milione di persone a causa di incidenti automobilistici. In America sono più di 50.000, in Europa più di 30.000. Molte decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di persone si portano dietro per tutta la vita i guasti che causa un incidente stradale. Quindi lo scopo è quello, ma ci saranno anche delle conseguenze di altra natura nel caso in cui si riesca a realizzare davvero una macchina che si guida da sola in ogni circostanza. Ci saranno cambiamenti sociali, per esempio il fatto di poter chiamare una macchina e farsi portare da qualche parte rende mobile persone che oggi non lo sono, i disabili, le persone anziane che non possono più guidare, i ragazzi che non hanno ancora la patente. Ci sono aspetti di altra natura. Se un domani si riducesse il numero di automobili, la densità di automobili che c'è in ambito metropolitano, allora nasce una possibilità che è quella di ridisegnare il panorama delle città. ridisegnare l'uso degli spazi, per esempio. L'altra faccia della medaglia, beh, c'è un aumento dei problemi legati alla sicurezza. Pensato è a un hacker che prende il controllo di 100.000 macchine a guida autonoma. Ci sono questioni etiche anche legate all'automazione completa, perché se la macchina deve guidare e sostituirsi al guidatore umano in ogni circostanza, allora questa è una macchina che prevedibilmente in alcune situazioni dovrà scegliere cosa fare a fronte di una situazione che rischia di mettere in pericolo di vita le persone che sono a bordo o di quella macchina o di altre macchine. Quindi c'è un discorso generale che riguarda un po' tutte le società, che è l'accettabilità di questi, tra virgolette, algoritmi decisionali in queste speciali circostanze. E c'è un problema legato alla cornice legale in cui dovrebbero muoversi le macchine a guida autonoma. Nessun paese ha neppure iniziato a studiare il problema della cornice legale. Oggi è relativamente semplice: io compro una macchina, devo fare un'assicurazione perché sono il proprietario della macchina e quindi la logica dice che se l'ho comprata devo essere responsabile di ciò che la macchina compra. Siamo d'accordo, ma domani, quando la macchina non è di mia proprietà, appartiene a una Uber del futuro, è fabbricata da X ma il software viene da Y, e la connettività, cioè il fatto che la macchina è in grado di guidarsi in maniera autonoma perché si collega con tutte le altre macchine che gli stanno intorno e con i centri a terra che sono necessari per permettere la guida autonoma. Se qualcosa di questo non funziona dal punto di vista legale, che succede? Nessuno per il momento vi darà una risposta se fate questo. E andiamo ancora un po' avanti, per favore. Qui avevo semplicemente inserito quello che è la classificazione del livello di autonomia, tra virgolette, o di automazione delle automobili. Partiamo da 0, arriviamo a 5. 0 è ovviamente nessun dispositivo automatico a bordo. 5 è il caso in cui la macchina, come dicevo, si guida da sola in ogni situazione e in ogni luogo possibile e immaginabile. E questa è una sfida, dal punto di vista ingegneristico, davvero complicata da vincere. Andiamo avanti, per favore. Ok, questo lo diciamo velocemente. Ovviamente se ci saranno domani delle macchine sempre più automatizzate, sarà necessario ridisegnare a livello urbano il sistema di trasporti, ma è esperienza nostra quotidiana, nessuno ci pensa al momento. L'ultimo elemento è una cosa importante, cioè tutte le applicazioni di intelligenza artificiale, non solo nel settore dei trasporti, ma anche nel settore, per esempio, dell'educazione, necessitano di una sorta di collaborazione tra gli esseri umani e i dispositivi che vengono di volta in volta pensati per risolvere questi problemi. Se non esiste questo tipo di collaborazione, tra virgolette, che rende l'applicazione accettabile al largo pubblico, è evidente che non si va da nessuna parte. Andiamo un po' avanti, per favore. Ok, qui arriviamo a un settore, e poi magari apriamo una discussione, perché vedo che ho già parlato mezz'ora, che è molto importante. E cioè, qual è l'impatto dell'intelligenza artificiale dal punto di vista dei posti di lavoro e da come cambiano i lavori e i luoghi di lavoro. Ora, io citerò più avanti alcuni punti del rapporto che ha fatto sul futuro dei lavori il World Economic Forum, che è praticamente l'organizzazione svizzera non profit che organizza Davos, la riunione annuale tra capi di Stato e personaggi importanti della vita pubblica a livello mondiale. È un rapporto molto ben fatto, che si trova sul sito del World Economic Forum, si può scaricare tranquillamente. È un rapporto che prende in considerazione 26 paesi, tra cui Cina, India, Italia, Stati Uniti, eccetera, e 15 settori industriali. E quindi le cose che diremo sono in quest'ambito, cioè in questo campione di paesi, che però sono sufficientemente indicativi, e di settori industriali. In pratica il sistema, il rapporto conferma alcune cose che sono intuitive. La digitalizzazione, l'automazione, l'intelligenza artificiale tendono ovviamente a modificare radicalmente quelle che sono le opportunità di lavoro e tendono a modificare radicalmente quelli che sono gli skills, cioè le capacità, le conoscenze che sono richieste alle persone per coprire le nuove opportunità di lavoro. Quindi, che succederà? Ovviamente la pandemia è un elemento che si spera non duri per sempre, ma comunque ha creato il suo impatto. Che succederà a livello di posti di lavoro, per esempio? Vediamo la prossima slide. Giuseppe? Ok. Che cosa dice questo rapporto? Ripeto, 26 paesi e 15 settori industriali. Beh, intanto dà dei numeri da qui al 2025. La previsione è 85 milioni di posti di lavoro che non ci saranno più per l'applicazione dell'intelligenza artificiale nei vari settori, 97 milioni di nuovi posti di lavoro. Quindi il bilancio previsto in questi prossimi 5 anni è un bilancio ancora positivo. Più posti di lavoro creati di quanti ne spariscano. Ma naturalmente, dal punto di vista qualitativo, i posti di lavoro che spariscono e quelli che si creano, dal punto di vista qualitativo inteso come skills che le persone devono avere per fare quel lavoro, stiamo parlando di cose assolutamente diverse. Quindi uno dei problemi è proprio questo, cioè cosa faranno i sistemi educativi dei vari paesi per poter mantenersi al passo con questo tipo di modificazione sociale. La tendenza misurata è quella di avere un rallentamento nella creazione di nuove opportunità di lavoro rispetto al numero delle attività che vengono sostituite, che tendono invece ad aumentare più velocemente. Quindi questo bilancio di oggi, che è positivo con questa vista a 5 anni, non è detto che si mantenga nel futuro. Questo rapporto dice poi un'altra cosa che io ho sottolineato qui in bianco che mi ha colpito molto. Entro il 2025, i compiti svolti dagli esseri umani e quello svolti dalle macchine nei luoghi di lavoro di questi 26 paesi e 15 settori industriali sarà lo stesso, 50-50. Quindi le macchine e gli uomini realizzano la stessa quantità di lavoro. Possiamo andare per favore alla prossima? Ora, È evidente che tutto questo pone un problema gigantesco dal punto di vista non solo educativo, ho citato la scuola, ma naturalmente, come dire, l'apprendimento riguarda anche le persone che lavorano. Quindi il report, per esempio, dice che la stima dei datori di lavoro è che nei prossimi 5 anni almeno il 40%, all'incirca il 40% dei lavoratori dovrà fare corsi di aggiornamento che potranno durare fino a 6 mesi in questi 5 anni. Quindi, come vedete, è una quantità di, tra virgolette, studio aggiuntivo che è notevole. Le aziende poi dicono che sono disposte ad andare anche oltre, quindi, come dire, a offrire ai loro impiegati, che sono il loro capitale umano, anche fino al 70% dei propri impiegati dei corsi di aggiornamento. E qui incontriamo una difficoltà, di carattere umano, molto umano, che è la resistenza al cambiamento, perché il Survey, quindi, come dire, lo studio condotto dice che soltanto un 42% degli impiegati è disposto a fare, come dire, il lavoro necessario per aggiornarsi. Come potete immaginare, sono dei problemi giganteschi. Due ultime slide velocemente, così poi ascolto le vostre domande. Qui abbiamo i 20 lavori in cui la domanda di personale è in aumento e i 20 lavori in cui invece questa domanda è in diminuzione. E poi l'ultima, che mi ha colpito molto questa figura. Allora, ha bisogno di una spiegazione. Come vedete, se leggete la prima riga c'è scritto Product Development, poi c'è un settore blu 28% e un settore marrone 72%. Che vuol dire questo? Allora, per come è spiegato in questo report, se prendiamo questo lavoro che va sotto la definizione di Product Development e prendiamo tutte le persone che in qualche maniera hanno modificato la loro posizione lavorativa in quest'ambito, quindi che è quello del product development, solo il 28% proviene dal product development. Il 72% sono persone che hanno completamente cambiato il proprio settore di lavoro. I dati da dove vengono? Vengono da una fonte che si occupa proprio di questo, LinkedIn, Coursera e, come dire, organizzazioni che si occupano di aggiornamento, di learning, di, come dire, di proposte di nuovi lavori e di quantità di lavori disponibili. Ovviamente la seconda riga che riguarda dati e intelligenza artificiale, anche qui, come vedete, le persone che arrivano da altri settori sono una maggioranza schiacciante. Che vuol dire questo? Che quando vuoi cambiare il tuo livello di lavoro, non hai come concorrenti solo quelli che provengono da ciò che tu sei, ma anche dei newcomers, come si suol dire. Ovviamente io sono ingegnere, il mio amico Michele è ingegnere, quindi il posto più difficile per fare il salto, per fortuna, è l'ingegneria. E con questo io avrei finito la mia breve.
Ok, non lo so, vorrei cominciare con Sergio. Sergio, hai qualche curiosità da chiedere all'ingegnere?
Sì, io partirei soprattutto con le problematiche riguardanti la sanità.
Sì.
Allora, sappiamo che una persona intelligente quando è capace di risolvere i problemi. Adesso se arrivano le macchine a risolverli, tanto meglio. Però qui c'è un problema grossissimo che riguarda la centralizzazione della sanità con linee guida ben precise. Perché oggi come oggi si fanno le diagnostiche per immagini, si fanno le laparoscopie, si fanno le anamnesi, ma il problema è quello di riuscire a assemblare tutto in un sistema che possa essere utilizzato indistintamente. Ma qui si costa sempre al problema della privacy, e questo è un problema grosso. Qui deve intervenire una legge che sistemi, che normalizzi tutto quanto. Ecco, perché secondo il mio punto di vista, e parlo da psicologo, la persona è sempre al centro dell'universo, perché non si va da nessuna parte se non c'è la persona, anche nell'anamnesi. Per quanto si scriva, si legga, se non c'è il rapporto interpersonale, perché ci sono anche delle sensibilità che vanno sottolineate. Quindi il paziente ci deve essere, come sempre il medico ci deve essere. Abbiamo avuto un'esperienza drammatica in questo periodo, no? Il paziente non riusciva a mettersi in contatto con il medico di base, il medico temeva di contagiarsi e parlavano per telefono, sì e no, cioè nessuno sapeva dove andare e dove andare a parare. Quindi innanzitutto ci vogliono delle linee guida ben precise, poi l'intelligenza artificiale ben venga, è un ausilio di fondamentale importanza, ma se non mettiamo l'uomo, l'intelligenza dell'uomo, il centro dell'universo, non si va da nessuna parte. Chiedo scusa, grazie.
No, ci mancherebbe, io sono perfettamente d'accordo. Una delle difficoltà è sicuramente questa, e forse anche la più grande, però io mi sono occupato del problema, adesso non vorrei citare troppo spesso le mie esperienze personali, ma questa è una bella esperienza che sto facendo. Sto facendo da tutor a un gruppo di 4 ragazzi che spero possano avviare una startup. Ed è una startup che dovrebbe mettere in piedi un sistema che aumenta la sicurezza delle persone quando si trovano in certi ambiti. E ovviamente uno dei settori ai quali pensiamo di applicazione è la scuola. Però lì ovviamente c'è un problema non solo di privacy, ma anche del fatto che molti dei soggetti interessati sono dei minorenni. Quindi, come lei vede, Sergio, abbiamo non solo un problema di privacy di tipo generale, ma se posso dire, il problema è acuito dal fatto che trattiamo anche con dei ragazzi e al limite più scendiamo con le scuole della secondaria e le primarie, più sono piccoli. C'è però un principio di carattere generale al quale credo che tutti dovremmo, come dire, guardare, ed è questo, che quando si parla di sicurezza delle persone, della vita delle persone, questo tipo di, come dire, di obiettivo dovrebbe essere comparato all'obiettivo di mantenere, che poi ne parliamo se vogliamo dal punto di vista tecnico, di mantenere private un certo tipo di informazioni. Dal punto di vista ingegneristico, e credo che Michele possa essere d'accordo con me, non c'è nessun problema a rendere anonime le informazioni. Non c'è nessunissimo problema. Io, per esempio, una delle cose che abbiamo pensato in questo software di cui vi parlavo è quello di fare come si fa a bordo degli aeroplani con le scatole nere, no? Cioè cancellare e mantenere solo l'ultima mezz'ora. Quindi tu vai cancellando a mano che ottieni l'informazione, ma non ti serve perché non sei nella situazione in cui l'utilizzo di quella informazione ha uno scopo che prevale sulla protezione della persona che riguarda quell'informazione. Ecco, da qui si può partire per stabilire quello che lei, Sergio, voleva, nel senso che è evidente che se poi non si fa rete, non si mettono a fattor comune queste cose, ripetere 1000 volte l'invenzione della ruota non serve a nessuno.
Grazie.
Michele, vuoi usare qualcosa anche tu?
Sì, no, certo. Io, Mario, ti ho seguito tu per tutto il discorso. Ho 3 spunti. Il primo spunto semplicissimo. Tu dici giustamente che ci sarà un cambiamento nello skill del mondo del lavoro legato all'intelligenza artificiale. Diciamo che è ancora più generale la cosa, perché io penso che abbiamo visto tutti anche ai tempi del Covid il fatto di lavorare da casa, il fatto di utilizzare l'inglese, il fatto di saper usare, cioè c'è tutta una serie di skill che fa sì che effettivamente ci sia una necessità da parte delle persone di stare ai tempi in una maniera talmente drammatica che sembra quasi che sia il sistema piuttosto che la persona che governi questo fatto qua. E secondo me va ben al di là del fatto dell'intelligenza artificiale, è proprio tutto certo. Il sistema che è costruito attorno al modo di operare dell'uomo, come commento generale. Ma invece poi due cose un pochino più così, un pochino più anche un po' spiritose. La prima, oggi io ho fatto fatica a collegarmi, no? Non riuscivo a far funzionare l'audio. Perché? E pensavo fosse rotta la cuffia, invece è Firefox che ha deciso che il collegamento non era sicuro e mi ha disabilitato la cuffia, no? Però mi viene in mente quello che dicevi tu dell'aereo che è caduto, perché quando sei in una situazione di panico le persone non sono più capaci di reagire, e così io non mi funzionava la cuffia, non sapevo cosa fare. Poi tra l'altro l'ansia di collegarsi crea praticamente il disastro, no? Quindi effettivamente una grossa sfida, secondo me, è quella di mantenere la capacità di governare la complessità, laddove la complessità ha anche tutta una serie di elementi che non sono più umani, ma remotamente connessi e per loro natura intelligenti e stupidi artificialmente, no? Cioè, nel senso, quindi, e concludo con una cosa: la stupidità, per esempio, la vedo, tu hai citato LinkedIn, certe volte LinkedIn mi dice fai i complimenti al tizio che sono 2 anni che è in cassa integrazione, perché LinkedIn non ha l'intelligenza sociale di capire che non è da fargli i complimenti, perché certo. Praticamente lui ha il suo software che passati 2 anni manda a tutti questa cosa qua, no? Quindi secondo me una grossa sfida è proprio questa capacità dell'uomo di governare questa complessità, perché alla fine è l'uomo che lo governa, non è mica la macchina, secondo me.
Allora, sono d'accordo. Se torniamo al punto iniziale, che a me preme molto anche per le cose che sto facendo con la scuola con la quale collaboriamo, noi abbiamo 3 problemi dal punto di vista dell'educazione. Il sistema educativo in quanto tale, che richiede, come dire, adozioni sempre più necessarie di strumenti che altrimenti non le permetteranno di funzionare. Poi abbiamo il problema del contenuto che fornisce il sistema educativo alle persone che in quel momento sono nell'ambito del sistema educativo, quindi i giovani che frequentano la scuola. E poi abbiamo un terzo problema, che non è mica da ridere, che è quello di mantenere la capacità di apprendimento lungo l'intera vita delle persone. Ora, a mano che aumenta la complessità di cui parli, Michele, diventa sempre più difficile trovare l'informazione che ti permette di farti un'idea su un problema che in quel momento ti interessa. Perché c'è una sorta di eccesso di informazione. Quello che
bravo, succedeva... Questa è una cosa, si vede anche nelle aziende, secondo me, perché certo, praticamente certo. C'è talmente tanta informazione che si rischia di perdere quella importante veramente, no? Perché se uno pensa anche come uno spende sul posto di lavoro il tempo, è bombardato da mail, da telefonate, da 1000 cose, e magari la vera informazione importante va via.
No, quindi infatti dicevo, il discorso non è tanto lagnarsi perché c'è troppo da imparare, il problema è che quando, come a bordo di quell'aeroplano, tu leggi sullo screen 70.000 allarmi, questo non funziona perché è una cascata infinita. E ciascuno di questi allarmi può avere una ragione la più diversa dalle altre. E poi tutto è stato originato da un po' di ghiaccio che ha, come dire, chiuso forellini di 2,5 mm che sono quelli del tubo di Pitot. Allora il discorso di eccesso di informazione è un discorso che riguarda la scelta della fonte alla quale affidarsi. Dove diavolo io vado a prendere l'informazione che mi serve per davvero? E questo è qualcosa che io non vedo da nessuna parte che preoccupi qualcuno.
È un aspetto okay. fondamentale.
Non so, vogliamo coinvolgere Giuseppe, ha alzato la mano. Giuseppe.
Sì, prego Giuseppe.
Buonasera ingegnere.
Buonasera Giuseppe.
Dal punto di vista tecnico siamo a posto. Per quello che ho recepito siamo già nella fantascienza. Immaginiamoci andare dal medico, quindi ci sono una serie di patologie e dei farmaci. Al momento in cui un farmaco è incompatibile scatta un meccanismo che ci dice che è incompatibile. Una banalità, l'aspirina, un prodotto che viene utilizzato largamente, è nocivo all'orecchio. Però per chi soffre già di ronzio diventa pregiudizievole, quindi non lo sanno neanche i medici, quindi sarà una fortuna. Detto questo, io mi sono soffermato su due aspetti collaterali, non tecnici. Uno è economico. Lei ha dichiarato che si perderanno 85 milioni di posti lavoro. E su questo non ho dubbi. Ma che si creano 97 milioni di posti lavoro, io ho molti sospetti, anche perché verificato con la telematica non è stato così. Ma vedi, in cui è arrivato il computer ed è stato un salto di qualità, però ha comportato la perdita di posti lavoro che non sono state acquisite. Questa è la prima domanda a sfondo economico. Poi viene un'altra a sfondo sociale, soprattutto in campo, nel campo della medicina, dove il rapporto col medico è già diventato evasivo. Adesso le visite una volta mezz'ora sono diventate 20, pare che diventano 15 minuti, perché ci sono tante risposte, documenti che anche noi cittadini riusciamo a leggere, ma che è sparito quel rapporto che ci lascia vivere, la componente umana nel rapporto col medico. Quindi dal punto di vista sociologico potrebbe essere un danno, se non è recepito con gradualità e soprattutto tenendo conto della natura umana dell'individuo, quella che si è andata a perdere. Quindi due componenti, una economica e una sociologica, che sono collaterali, ovviamente senza intaccare quella che è la tecnica, che senz'altro è meravigliosa.
Ok, devo rispondere io oppure vuole rispondere qualcuno? E posso dare la mia risposta sintetica. Primo discorso è quello sui lavori. È ovvio che non sono gli stessi lavori e questo crea un problema sociale di primaria grandezza. Perché se hai bisogno per fare un certo lavoro che l'esperto dei dati e prima lo faceva una segretaria, evidentemente il posto di lavoro che hai creato non è per quella segretaria, a meno che la segretaria in qualche maniera recuperi la capacità di fare quel tipo di lavoro. Quindi su questo siamo perfettamente d'accordo. Siamo perfettamente d'accordo anche che è più facile misurare la perdita di quanto sia più facile misurare il guadagno. E anche questo è vero. E magari su questo ci si può un po' giocare su questi nomi, no? Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, io sono uno di quegli ingegneri che non crede che tutto sia ingegneria, insomma, no? Anche perché mi ricordo che una volta ho dichiarato in treno, in una di quelle conversazioni che si facevano e che ormai non si fanno più perché ci sono gli smartphone, che l'ingegneria era la scienza degli errori accettabili. E mi hanno guardato tutti un po' storto perché mi dicevano: ma questo anziché lavorare con le certezze, come dire, sicure e certe, lavora con gli errori. Quindi per dire, la componente umana, soprattutto per quanto riguarda aspetti fondamentali, e quindi il rapporto tra un individuo e un altro che lo cura, lo aiuta a curarsi, è fondamentale. Ma uno degli scopi dovrebbe essere quello di rendere ai medici più tempo per fare quello che fanno. E possibilmente togliergli 1500 persone del medico di base, che a me sembra una folla da stadio olimpico, e mi chiedo come si fa a seguire 1500 persone. Quindi siamo d'accordo, tutto questo deve essere un ausilio e non può essere un sostituto. Quindi se Sergio con me è d'accordo su questo, credo
no,
che...
io sono d'accordissimo. E poi secondo il mio punto di vista c'è veramente anche un problema di comunicazione. Certo. Bisogna essere semplici e non semplicistici, e farsi capire, perché le persone hanno bisogno di capire. Perché oggi, certo, come oggi si navigano nella confusione tutti questi talenti che abbiamo in giro. Comunque, sono d'accordo. Grazie, ingegnere.
No, grazie a Mauro.
Se Mauro ha qualche curiosità.
Sì, salve, buonasera. Buonasera, nell'incipit del suo intervento lei ha parlato di digitalizzazione della diagnostica, ma che il paziente chiaramente continua ad essere gestito dal medico. Non pensa invece che a breve anche il medico possa essere sostituito da un robot? Spiego perché, chiaramente faccio questa domanda. Vabbè, che sia no domani sono d'accordo, ma io parlo di un prossimo futuro. Il prossimo futuro è relativo, perché non sappiamo quando potrebbe essere. Per quale motivo? Perché l'obiettivo precipuo più imminente dell'intelligenza artificiale è quello della autodeterminazione, autoprogrammazione, autodecisione da parte dell'intelligenza artificiale. Quindi se questo dato è vero, sarà vero anche ad esempio per la gestione come di un'automobile, che già esiste un minibus in Finlandia che gira da solo, ma è un prototipo, è stato testato, chiaramente non può andare in giro perché manca la legislazione di cui lei parlava prima, però già esiste. Quindi questo è un punto. Poi l'altro punto che le volevo dire, lei ha detto che se un individuo si fa impiantare un pacemaker, per quale motivo magari dovrebbe avere paura a farsi impiantare un'altra cosa? Allora, qui intanto dico, domanda, è il primo passo intanto dell'uomo normale, dell'uomo della strada, per diventare un cyborg? Perché il cyborg è altro, beh, è una domanda che con il tempo ci si potrebbe arrivare. Perché? Perché se cambiamo un pezzo alla volta, intanto vediamo, tutti sappiamo cosa vuol dire cyborg, no? Org è organismo vivente, siamo noi. Cyber è la cyber intelligenza, è quella lì. Quindi allora,
un controllo esterno, la parte cyber è qualcuno dall'esterno che ti controlla.
D'accordo, ma sì, perché è l'arte del pilota, è Kubernetes Technet, questo è greco. Certo. Quindi questo è greco, però quindi allora, cioè veramente un cyborg sarebbe un organismo in cui vengono inseriti, un organismo vivente in cui viene inserito qualcosa di cibernetico, al contrario dell'androide, che invece è un robot all'interno del quale viene inserito qualcosa di organico, di fisico, di umano. Poi potremmo parlare degli esoscheletri o degli zooidri, oppure non so, degli spot, dei digidog, sono tutte queste cose qui. Allora però dicevo, quindi questo potrebbe essere il primo passo verso il diventare un cyborg, non quello da guerra stellare, cose del genere, dell'uomo comune, perché se cominciamo a sostituire i pezzi in questo modo, alla fine un uomo, pur di campare 200 anni, diventerà comunque un cyborg. Questo è un dato. L'altra cosa poi, ad esempio, cosa ne pensa lei, perché è collegato con l'health care di cui stiamo parlando, è molto collegato, cosa ne pensa lei del Neuralink Project di Elon Musk, perché è molto collegato con questo qui, e del transumanesimo? Sono tutti elementi che, allora intanto Elon Musk insieme ad altri ha fondato il Neuralink per il progetto di colonizzare Marte, per creare, quindi questo è il transumanesimo, per creare una situazione di un fisico che non è più umano come noi. Cioè, se noi non possiamo modificare il clima, l'ambiente di Marte, dobbiamo modificare dei corpi, delle entità terrene, terrestri, in modo tale che loro possano sopportare la realtà su un pianeta come Marte. Quindi allora questo è Neuralink, non è che lo dico io, perché sta su tutti i siti, è una cosa ufficiale. Allora, che cosa fa tra le varie cose? Intanto c'è l'innesto del microchip, perché allora se parliamo del pacemaker, posso essere d'accordo, se parliamo già di microchip neurali, certo bisogna fare attenzione, perché quale sarà poi dopo l'uso che ne potrà essere fatto? Ci potrà essere un controllo a distanza? Io questo non posso saperlo, sono un comune mortale, non lo so. Allora, il microchip, ad esempio quest'anno 2021, ci sarà il primo esperimento sull'uomo, perché già li ha fatti, questo è ufficiale, non lo dico io, perché ha già fatto esperimenti sui maiali e li ha fatti sulle scimmie. Ad esempio sui maiali ha inserito il microchip e su uno screen, e dove c'erano molti spettatori, hanno visto e sono riusciti a riportare le emozioni, le sensazioni di un maiale mentre camminava su un tapirulano, mentre beveva una bibita, gli facevano bere una bibita. Allora questo ad esempio è molto pericoloso, però attenzione, se è fatto a fini terapeutici, a fini umani, veramente ben venga, siamo sempre nel punto interrogativo, veramente che cosa sarà dopo, quale uso ne verrà fatto. Concludo, ad esempio, questa è una dichiarazione sempre di Musk, ha detto che queste cose vanno, il Neuralink funziona, il progetto è quello di curare l'Alzheimer, il Parkinson, la demenza, malattie spinali, cose del genere, per tutto questo qui. Quindi è in grado di inserire un chip più piccolo di una moneta con 3000 elettrodi che vanno più sottili 10 volte, ogni elettrodo più sottile 10 volte di un capello, che vanno addirittura a controllare 1000 neuroni, quindi 3000 elettrodi che controllano 1000 neuroni. Quindi vabbè, io mi fermo qui, perché la domanda grosso modo era questa qui, perché se nel prossimo futuro comunque anche un medico di fatto, non dico domani, ma nel prossimo futuro può essere fra 20 anni, fra 30 anni, se la strada è quella lì, perché c'è la autoprogrammazione ed autodeterminazione ed autodecisionalità da parte dell'intelligenza artificiale. Ah, le dirò l'ultima cosa, sempre Elon Musk ha detto che l'obiettivo è quello di creare una simbiosi, una sinapsi neurale tra l'organismo vivente e tra l'intelligenza artificiale, il che secondo me è intanto una cosa mostruosa. Poi sicuramente penso che bisognerà preparare il cervello umano per entrare in simbiosi, in sinapsi neurale insieme all'intelligenza artificiale. Perché? Perché per quanto la nostra mente potenzialmente dicono che sia devastante, potenzialmente, ma dal punto di vista biologico e fisico non è in grado di sopportare l'impatto con una cosa del genere. Perché lei sa benissimo, ad esempio, che siamo passati con il 5G, siamo passati dal megabyte al gigabyte. Mentre il 2028 è previsto il terabyte. Il terabyte è un miliardo di giga, è un miliardo di gigabyte, quindi un miliardo di miliardi di gigabyte. Quindi se noi parliamo di questo qui, nel cervello umano, nella mente umana, a livello proprio di sinapsi, di fusione, di simbiosi con l'intelligenza artificiale, ma scoppia il cervello, io la vedo così, non lo so, ma io sono ignorante in materia, è una materia che non conosco, ma la vedo veramente una cosa utopica, da fantascienza veramente. Mi fermo, consideri lei, io non ho verità, ho riflessioni su quello che ho letto.
Non so se vuole intervenire qualcuno, intanto dico la mia, poi...
Ah, sì, io poi dico la mia.
Dico questo. Allora, io non so dirle, Mauro, se la follia degli uomini ti porterà a quello che lei dice.
E
quindi su questo non ho garanzie. Quello che posso dirle invece, il ragionamento che facevamo prima dell'inizio della trasmissione, ed è un ragionamento di questo tipo, è un ragionamento un po' lungo, ma lascia vedere il percorso che secondo me bisognerebbe fare. Allora, eravamo partiti dal discorso del pacemaker che diventa una macchinetta che fa l'elettrocardiogramma. Poi io avevo aggiunto, oggi come oggi, se tu hai un problema prendi una medicina e la prendi in una maniera in cui la medicina viene distribuita all'intero corpo, parte malata e tutto il resto. Allora a questo punto potrai anche essere, come dire, impressionato dal fatto che ti impiantano qualcosa, ma se ti impiantano un dispositivo che ti mette la medicina solo dove ne hai bisogno e risparmia il resto del corpo, significa che stai evitando una serie di problematiche grandissime. Qui poi puoi avere un altro problema, dice sì, ma io ho per esempio tutti i disturbi del Parkinson, che sono disturbi motori, che si possono controllare con il chip di cui lei parlava, e così via. Allora noi su questa strada possiamo trovare obiettivi ragionevoli e condivisibili, oppure possiamo andare fuori strada. Io non le so dire se l'umanità avrà sufficiente saggezza per non andare fuori strada con l'intelligenza artificiale. Finora si dice che non ha avuto un granché di saggezza perché si è quasi sterminata, però siamo sempre qui. 50 anni fa c'era la paura delle atomiche, per fortuna non sono più state usate. Quindi se lei mi dice l'uomo può essere folle abbastanza da uccidersi come specie, io non le posso dire è impossibile impedirlo, secondo me, no? Questo le posso dire. Sarà tra 20 anni? Non lo credo.
Non sarà mai.
C'è un problema di fondo, nessuno di noi sa come funziona un cervello umano.
Certo, certo. Infatti, guarda, allora l'altra cosa che lei ha parlato dell'atomica, del nucleare, no? L'intelligenza artificiale è stata definita come l'elemento, il fenomeno che ha sostituito proprio la bomba atomica. Non l'ha sostituita, perché è devastante da questo punto di vista. Poi, e chiudo perché ci sono le altre persone, ad esempio, parlando appunto del transumanesimo che è collegato al Neuralink, queste cose che dicono che fanno per esperimenti, per colonizzare Marte, eccetera, sarà pure fantascienza, ma come siamo andati sulla Luna, anche perché SpaceX, il governo americano, ha affidato ad Elon Musk con SpaceX per il prossimo viaggio sulla Luna. Quindi queste sono cose ufficiali, non è che sono inventate, no? Ma se parliamo, ad esempio, di... No, per carità, ci mancherebbe, mica per... non perché non ci crediate, perché sono cose ufficiali che ho letto, quindi sono tutti organi ufficiali. E ad esempio, se parliamo del transumanesimo, questo potenziamento, il transumanesimo tende a fare che cosa? Ad eliminare l'invecchiamento cellulare, ad eliminare le malattie, a guarirla, a non farla insorgere, quindi praticamente l'uomo dovrebbe rimanere com'è. Allora c'è un altro punto di vista etico, prettamente etico. Se queste cose, che adesso sono ancora in embrione probabilmente, non so a che livello stiano, ma se vanno avanti ed avranno comunque dei risultati, ma verranno veramente utilizzati poi per la massa popolare mondiale o soltanto per un'elite oligarchica di potere? Vabbè, questa è una domanda retorica, è fatta soltanto così, non lo sapremo mai. Poi a me non interessa perché non ci arriverò a vederlo a prescindere. È soltanto...
No, io ho un'età che sicuramente queste cose non le vedrò, quindi...
Mauro, sei entrato nel futuro e stiamo qua, dai!
No, ma...
L'intelligenza artificiale porta a quello,
Qui stiamo, come dire, discutendo di etica, no? E quindi
io faccio leva sui sentimenti.
Non è più tecnologia, è, come dire, è l'uso di strumenti che l'uomo è capace di costruire.
Sì, allora,
è un problema che va al di là di quelle che sono le possibilità della tecnologia intese come decisione di applicarle oppure no.
Sì, allora guardi,
se tu mi dici tua figlia porta un bambino in grembo che ha un problema, io lo posso curare, tu che cosa gli rispondi? Rispondi di sì, ovviamente, perché adesso si possono fare queste cose. Se tua figlia viene da te e ti dice papà mi dai 50.000 euro perché c'è una clinica dove mi fanno l'inseminazione artificiale, mi fanno un bambino biondo, occhi blu, no? Di taglia 42 quando avrà 18 anni e così via, io i 50.000 euro non glieli do. Mi spiace, l'esempio non voleva alludere alla eugenetica, alludere a una scelta di tipo etico.
Vabbè. Faccio un appunto sulla sicurezza nazionale, perché qui si spora poi nell'ambito della sicurezza. Facciamo attenzione, perché quello che adesso vuole fare Musk di fatto è già stato fatto con i protocolli di programmazione subliminale. Adesso, se un'agenzia volesse, tramite un normale televisore, nel giro di una settimana può programmare chiunque di noi. Non a caso i messaggi subliminali sono stati vietati a livello mondiale. E diciamo che il problema non è se la ricerca va avanti, perché comunque a livello ufficiale o clandestino va avanti. Il problema è evitare che vada avanti a livello clandestino. dei laboratori attrezzati, non controllati da enti statali, ce ne sono parecchi. E questi vanno avanti, non si fermano. Qui si tratta di gestire la ricerca che, a mio parere, non può essere fermata.
Perciò... Nessuno vuole fermare la ricerca, però io mi permetto di dubitare in linea di principio che l'organizzazione di uno Stato possa davvero evitare guai, basta guardarsi un po' indietro.
Siamo esseri umani, gli errori e i limiti ci saranno sempre. È la solita sfida tra il buon senso e la voglia di ogni potenza che abbiamo.
Beh, è anche, come dire, una sfida legata alla partecipazione che i cittadini hanno nella vita culturale del tempo che vivono. È la capacità di intervenire su questi problemi in maniera organizzata. Quindi se non c'è tutto questo, è evidente che organizzazioni che fanno un certo numero di cose continueranno a fare. Io ripeto, stasera abbiamo parlato, c'è un mondo di cui discutere, no? Però alla fine questo mondo si riduce, in molti casi, a una scelta etica. Certo. E quindi, come dire, va al di là di quello che è l'involucro tecnologico di cui si discute. Cioè quello diventa, non la scusa, ma l'elemento, l'evento sul quale tu devi esercitare una tua scelta etica. Quindi mi puoi parlare delle reti neurali di Musk, ma anche delle droghe che si usavano 30 anni fa, 50 anni fa per condizionare le persone. Quindi, cioè la tecnologia c'entra fino a un certo punto.
Michele, vuoi dire qualcosa?
Ma io volevo dire una cosa, però c'è anche Susanna che voleva intervenire, se non ho capito male.
Sì.
Io volevo...
Sì, no, volevo aprire una... Sardini stasera ci ha messo davanti tutto quello che a livello tecnologico l'uomo sarà in grado di poter fare. Se volessimo poi fare un incontro, visto che ci abbiamo anche il dottor, per invece iniziare la situazione, si sente?
Si sente male. Vuoi fare un incontro specifico su questo argomento?
Da un punto di vista e da un punto di vista morale, quindi è diverso, cioè, sono due cose diverse stasera forse che abbiamo messo in campo. Quello che l'uomo poter realizzare è quello che moralmente la coscienza ci dice di i passi della storia li abbiamo, spero che non si ripetano più.
Si sente male.
Peccato. Puoi parlare?
Si sente male. Vabbè, ma penso che diceva sono due campi diversi. Cioè,
sì, ma voglio dire, sono campi che comunque.
Mi si sente meglio?
Sì, ora si sente meglio.
Ecco, buonasera a tutti. Due campi completamente diversi, dove stasera l'ingegnere Giardini ci ha dato un'ampia visione di dove può arrivare al momento come chiamiamo la tecnologia. Tutto quello che poi dal punto di vista psicologico, etico, morale, possiamo fare un'altra puntata, perché mi sembra che ci stiamo orientando più un contesto morale. I pazzi nella storia ce li abbiamo già avuti, spero che non ce ne siano più, quindi se vogliamo, il dottor Camellini volesse in qualche maniera affrontare l'argomento da un punto di vista psicologico e morale, possiamo eventualmente fare un'altra puntata.
Vabbè, Michele.
Non credo, esatto. Io penso che Susanna abbia ragione, e poi tra l'altro anche diciamo noi ci prestiamo come esperti di tecnologia a spiegare in maniera semplice la scienza, ma non siamo in grado di affrontare qualunque domanda e qualunque questione si rischia anche di dire delle cose poi sbagliate. Però una cosa interessante che secondo me è emersa oggi, no? E che secondo me, ripeto, non è legata solo all'intelligenza artificiale. Si è detto che ci saranno dei posti di lavoro che richiederanno uno skill diverso dallo skill attuale, no? Chiaramente, perché le persone devono poter vivere con questa tecnologia. Diciamo che non è solo il posto di lavoro che richiede uno skill differente. Secondo me il problema vero è che l'uomo nella sua evoluzione deve essere sempre migliore. Io penso, come un padre e una madre educano i figli e all'inizio li controllano, ma per il loro bene, per cercare di far sì che imparino in maniera tale da vivere in maniera serena, corretta e onesta, io penso che l'umanità dovrebbe andare in quella direzione, perché se più sviluppa cose complicate, più deve essere in grado di gestirle. Cioè, questa cosa qua è evidente ed è chiaro che se questo non viene fatto c'è anche una serie di pericoli, ma non sono legati alla scienza o alla tecnologia, ma sono semplicemente legati all'utilizzo che se ne fa. Cioè, quindi, e qui si apre tutto un altro ambito, ma io non mi sento neanche esperto, nel senso che giustamente, come dice Susanna, sono altre cose, secondo me.
Eh sì, bisogna mettere su persone che possano in qualche maniera parlare proprio da un punto di vista psicologico, morale, etico e tutto quanto. Invece l'ingegnere Cartini, complimento, che ha fatto una carrellata splendida di quello che attualmente comunque siamo l'uomo in grado di poter progettare nei prossimi 5-10 anni, dottore?
Sì, alcuni dati riguardano i prossimi 5, alcuni altri dati sono... io la volta scorsa ho citato il gruppo di studio della Stanford University, che è stato costituito per seguire per un intero secolo l'andamento degli sviluppi nel settore dell'intelligenza artificiale. E loro riuniscono ogni 5 anni, riuniscono un gruppo di esperti che fa 2 cose, analizza dove siamo e ci dice più o meno dove saremo nei prossimi 10-15. L'orizzonte temporale non può andare oltre. E scrivono un report che tra l'altro è generale, molto ben fatto, non sono neanche tantissime pagine perché sono una 50ina di pagine, e quindi se uno vuol dare un'occhiata a questo report che è pubblico, si fa un'idea in questo settore. Naturalmente in linea di principio, come dire, deve dare fiducia alla Stanford University, no? Perché altrimenti se va a cercare in rete di report ne trova 5.000.
Hanno analizzato il livello di precisione raggiunta nei vari step?
Sì, diciamo che quello che si fa è anche cercare di misurare se quello che si è pensato o promesso 5 anni prima è stato raggiunto e in che misura.
Naturalmente ci sono i report dei vari, dei vari step?
Attualmente sono stati raggiunti, ingegnere?
Sono delle, sono delle risposte di tipo qualitativo. Per esempio, per rispondere a Susanna, se noi vediamo quello che prometteva la robotica in termini di utilizzo dei robot in ambiente, come dire, normale, cittadino, a casa, quasi nulla di quello che prometteva è stato mantenuto. E la ragione è molto semplice, che la parte componentistica meccanica del dispositivo è talmente costosa che non è solo questione di complessità, ma è una questione di costo. E quindi il robottino che puoi comprare per casa costa 300 euro, va su e giù a pulire il pavimento e fa solo quello. Tecnicamente è un'applicazione di intelligenza artificiale, ma ovviamente è un po' difficile vedere in quella robetta lì davvero un robot, no?
Luciano, no, avevi qualche domanda da fare?
No, volevo lasciare, mi sembra che il dottor Carmellini aveva qualcosa da chiedere.
No, no, cioè io dico soltanto che abbiamo già dato delle risposte anche di tipo etico-morale, perché se interviene lo psicologo cosa fa? Fa la morale, non ho capito, perché a questo punto, cioè, queste tecnologie sono avanzatissime e vanno bene. Poi non è che debbano scontrarsi con la morale, ecco, debbono comunque coesistere. Credo che chiaramente la tecnologia debba sempre essere da supporto all'uomo, non sostituirsi totalmente. Perché per quanto si dica, ma manca l'anima, manca la sensibilità, per cui c'è l'intelligenza, però manca il surplus, manca la vita. Quindi,
bene,
è tutto.
Allora faccio la domanda a tutti quanti: un gruppo progettuale equilibrato dovrebbe essere multidisciplinare?
Certo, certo.
Secondo voi, le discipline indispensabili che lo devono comporre quali sono?
Ingegneria sicuro.
L'ingegneria è talmente vasta, di che parliamo? Scusate.
Esatto, ma il buon senso, immagino, che penso che voglia dire il buon senso della persona.
No, ma lo scopo dello studio di questo gruppo qual è?
Ad esempio, ipotizzatemi un progetto che possa essere utile per la massa, che abbia una base tecnologica. Il primo che vi viene in mente qual è?
Allora, il primo che vi viene in mente è una roba che io ho fatto in Brasile, per carità, era una prestazione che ci avevano chiesto in Brasile quando stavano girando verso il GSM, e abbiamo remotizzato per i villaggi piccoli, dove per esempio non c'era lo sportello della sanità pubblica, abbiamo remotizzato lo sportello per prendere appuntamento dal medico che stava a 20 km, ma che implicava spostarsi di 20 km la mattina e la sera con la corriera e compagnia. Beh, questa è una roba stupidissima da fare, è un po' di dati che si trasmettono, e abbiamo fatto una cosa, e lì non c'è molto da decidere. Ma se un gruppo di lavoro deve decidere quali sono le componenti essenziali, dobbiamo avere un obiettivo definito, e una volta definito e delineato questo obiettivo, io posso rispondere che tipo di pensiero ci vuole. Di sicuro nell'ambito del gruppo ci vuole un eretico, questo è sicuro.
Citiamo l'esempio fantascientifico più conosciuto dalla massa, il robot servitore nelle abitazioni, nella singola abitazione dell'individuo. Per sviluppare un progetto simile, quante figure multidisciplinari vorresti inserire nel gruppo progettuale?
La pagante Caterina, non ho Caterina dei soldi.
Io ci vedrei uno psicologo, un sociologo, ovviamente tutta la parte tecnica affidata agli ingegneri, la parte sanitaria, e poi c'è un problema gestionale. Il pericolo, ci sono dei protocolli quando si formano dei gruppi progettuali che prevedono una serie di figure disciplinari inserite all'interno per ridurre gli errori. Voi che siete ingegneri mi insegnate che ogni specialista tende ad avere una visione settoriale del problema. Inevitabile. Inevitabile questo, è naturale. A questo servono i gruppi multidisciplinari. Per questo si tratterebbe di ipotizzare dei protocolli di creazione di gruppi progettuali multidisciplinari che riescano a contenere il più possibile gli errori. La domanda era provocatoria in questo senso.
Io ripeto quello che ho detto prima, Luciano. Se dobbiamo per esempio parlare di 5G, visto che Michele è anche un tema che conosce, ok? Allora, quando io faccio il 5G, per alcuni aspetti, sto progettando delle autostrade informatiche. Finché si tratta di un'autostrada informatica, non parliamo di informazioni che transitano su questa autostrada, è difficile parlare di scopi che vadano al di là del dispiegamento del 5G, la copertura, dove metterlo, come farlo, e compagnia. Quindi in questo obiettivo limitato, se noi non mettiamo in gioco l'utilizzo dello strumento, il gruppo interdisciplinare non ne vedo la necessità, se parliamo di questo. Se poi parliamo di un altro settore, con l'idea, per esempio, che fare il robot significa replicare il cervello umano, allora io vi dico, potete metterci tutti quelli che volete in quel gruppo, ma siccome noi non sappiamo come è fatto il cervello umano, stiamo studiando un problema irrisolubile. E io da ingegnere vi dico, mi piacciono i problemi che hanno almeno una soluzione.
La finalità è quello di vedere un progetto che va applicato alla massa. Quando noi ci rivolgiamo alla massa, dobbiamo obbligatoriamente, inevitabilmente, a mio parere, creare un gruppo multidisciplinare. È inevitabile il riflesso sociologico sulla massa. O no?
Ma, io francamente non lo vedo così automatico, dipende da ciò di cui stiamo parlando, onestamente.
Prendiamo il cellulare, ad esempio. Lo smartphone che noi abbiamo adesso ha un riflesso, chiaramente un prodotto ingegneristico al momento di alto livello. Ha un riflesso sociologico importante.
Sì, ma dovuto al fatto che è un... È un, come si chiama? È uno smartphone dovuto al fatto che lo si usa male?
No, al fatto che lo smartphone ha una serie di potenzialità. Tutte le applicazioni che trovano luogo nello smartphone hanno un riflesso sociologico.
Non c'è dubbio. Ma Luciano, se noi andiamo a vedere... Allora, io questo l'ho fatto un giorno ai miei studenti. Gli ho fatto vedere... come dire, un iPhone di prima generazione, quello per il 3G, smontato, e gli ho fatto vedere che lì dentro non c'era un singolo componente marchiato Apple. Non ce n'era neanche uno. Cioè tutta la tecnologia che era dentro quel dispositivo c'era già sparsa in giro. Che cosa c'era in più? C'era il genio di uno che aveva messo insieme tutto questo. Allora, da qui a mettere di a dire, prima di progettare il secondo iPhone, devo chiedere consiglio a Sergio per farlo in una maniera che eviti di essere usato 24 ore al giorno. Allora io da ingegnere vi dico, ragazzi, non lo facciamo, semplicemente, no? Perché? Perché è impossibile.
No, no, è la procedura che deve cambiare, cioè il livello progettuale di un tecnico, di un ingegnere deve essere rispettato, deve essere data libertà di espressione. E il passaggio successivo, quando c'è la consegna del progetto alla massa, che deve entrare in un gruppo multidisciplinare di valutazione.
Ok, ma tu avresti, che cosa avresti fatto? Avresti fatto il gruppo multidisciplinare. E se qualcuno avesse avuto la bacchetta magica, avesse previsto il malutilizzo dello smart, si sarebbe detto, prima ancora di mandare il prodotto a un uso massivo, il prodotto non lo diamo alla massa perché ne faranno un cattivo uso?
No, tu devi valutare in percentuale, perché la scienza precisa non c'è, in percentuale le possibilità di utilizzo positive e negative. Alla fine quello che dovrebbe fare un politico è uno statista.
E quindi dire a ciascuno di noi quali sono gli strumenti che dobbiamo usare?
Diciamo, consigliare in positivo e in negativo le caratteristiche di uno strumento, cosa che dovrebbero fare i manuali in modo user friendly. Ad esempio, una volta c'era il concetto di progettazione user friendly, c'è ancora?
Ma certo che c'è.
Ma sì.
Viene applicata.
È semplicemente che è aumentato il numero di usi che tu puoi fare, è aumentato a dismisura, che poi alla fine non vengono utilizzati. Ma questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Ok? Noi qui stiamo parlando con i politici che io vedo in giro, di dare ai politici un potere che io non mi sognerei mai. Cioè, se uno strumento di per sé non offende, non ferisce nessuno, per quale motivo non lo dovrei costruire? Perché passa un matto, ho costruito il coltello, il primo coltello della storia, che ammazza la moglie? E passa un altro che invece ha un salamino in mano, come dicevo l'altra volta, e vuole affittare il salamino. Con questa logica non solo torniamo alle caverne e sugli alberi, ma cioè non avevo l'utilizzo di uno, se lo strumento è intrinsecamente pericoloso, allora si pone un problema di etica. Se lo strumento è potenzialmente pericoloso, c'è un problema di etica, ma è un problema di etica diversa, perché la potenzialità non è la certezza. E poi c'è comunque un rapporto beneficio costi intesi dal punto di vista etico. Quindi se io faccio un medicinale che mi ammazza il 2% delle persone, ma ne salva il 98%, la metto giù in maniera banale, devo fare una scelta. Dal punto di vista etico che faccio? Metto in commercio uno strumento che so che sui larghi numeri ucciderà il 2% delle persone che lo prendono? Come faccio a metterlo in commercio?
Quello che dicevo prima io sarei.
Ma questo significa, attenzione, qui stiamo parlando di chiedere non a chi progetta lo strumento un parere, ma alla massa di quelli che lo usano. Allora qui noi siamo a mettere a confronto il gruppo di studio multidisciplinare che è fatto da 50 individui, 40, 30, quelli che sono, e dicono, ah no, il 2% di morti è inaccettabile. Ma se chi usa questo strumento decidesse di pagare il prezzo, dov'è il problema? Il problema è che se non l'hai costruito...
Cioè, come fai a dire che un solo veto su 40 persone può bloccare il gruppo?
No, però scusate, posso dire una cosa? Perché...
No, c'è una... come dire, stiamo facendo dei discorsi molto astratti che non...
No, però c'è un concetto di base, secondo me, scusate, c'è un concetto di base che va chiarito, perché sennò si rischia di parlare del niente. Cioè, secondo me non bisogna considerare come un'unica entità. Cioè, nel momento in cui io sono un produttore, di qualunque oggetto io sia produttore, non sono io che stabilisco le regole, perché in un mondo normale esiste un ente che stabilisce le regole e chi in qualche maniera sviluppa e produce che segue le regole. Non esiste il fatto che una società si generi questo gruppo interdisciplinare che genera le regole e quindi il prodotto. Questo secondo me è sbagliato, perché è proprio nella logica che chi controlla e chi deve controllare devono essere due enti indipendenti. Quindi indipendentemente dal fatto che secondo me ci stiamo spingendo in un mondo tutto diverso da quello che era l'origine di questo programma, però secondo me non esiste il gruppo interdisciplinare che studia il cellulare, esiste degli enti governativi che possono essere all'interno dei governi o anche diciamo a livello mondo, che stabiliscono delle regole, delle norme, e chi produce gli oggetti sottostà alle norme, ma non esiste che uno sviluppa un prodotto e si crea le norme, perché questa cosa qua...
secondo me non era in discussione questa cosa, Michele.
Però è fondamentale.
Io parlo del fatto che se l'oggetto è intrinsecamente pericoloso, allora c'è un problema. Ma
sono le norme che ti dicono anche come si fa a capire se è pericoloso o non è pericoloso. Certamente, produco un oggetto per un bambino, un giocattolo, c'è scritto, no? Deve avere una dimensione in maniera che il bambino non lo mangi, e così anche su tutti i prodotti che vengono commercializzati. Poi dopo uno dice, sono abbastanza le regole, però... Qui si va dentro in un ambito, secondo me, che...
No, ma qui poi... La fine questo. Non riusciamo più a finire il discorso, perché qui c'è una componente politica che si allarga e si restringe.
Ho capito, però... Ovviamente, diciamo,
quindi...
Con la scienza e la tecnologia, secondo me, ha poco a che fare.
Credo che dovremmo...
Qual è il tuo
dovremmo riprenderlo questo discorso, perché ci stiamo un po' impantanando e poi... No. Credo che abbiamo abusato della pazienza di chi ci ascolta in maniera...
È colpa mia, perché faccio l'avvocato degli altri, è colpa mia, è ragazzaccio, sono io qui in mezzo.
Subentra sempre il problema etico, perché non dobbiamo fare sempre leva sull'io, ma su noi, modulare i comportamenti, perché i nostri comportamenti si modulano momento in momento e variano dalle situazioni che si incontrano, perciò il noi... è sempre vincente.
Certo. Va bene, io credo che se siamo tutti d'accordo, Giuseppe, siamo andati ben oltre questa sera.
Magari facciamo un preview per la prossima settimana, Michele. Certo. Cosa ci parlerai?
Ma io, come sempre, vado molto più sul basic e quindi vi parlerò di un argomento, anzi non so se ci sarà Luciano, vediamo se mi tira fuori anche degli aspetti psicologici. Io vi introdurrò come funziona, vi spiegherò come funziona un laser e quali sono le sue applicazioni, poi vediamo cosa succede.
Va bene, dai, salutiamo, ci vediamo.
Salute ragazzi.
Buonasera a tutti. No, grazie. No.